Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche Finlandia e Svezia rimanderanno in Italia i migranti secondo il trattato di Dublino. Francia e Spagna invece no, non ricorreremo a espulsioni, dice il Ministero dell'Interno spagnolo. Le opposizioni all'attacco contro Giorgia Meloni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi. Alla Versiliana la fazione nordista della Lega attacca Matteo Salvini. Bisogna ritornare alle origini, se non si cambia prima di Pontida sarà guerra aperta. I salviniani rispondono, qualsiasi attacco è solo per salvare le poltrone. La Russia sfrutta la carenza di intercettori ucraini e fa almeno altri 15 morti con i lanci di missili. Colpita Kiev, danneggiati un ospedale pediatrico e una scuola. Benzina di nuovo al di sopra dei 2 euro al litro e ai massimi storici dal 2023. Anche il diesel continua ad aumentare. Il taglio delle accise sui carburanti deciso dal governo non è servito a nulla. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, sono diventati 5 i paesi europei che intendono rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè quelle persone che secondo il trattato di Dublino dovrebbero stare nel paese dell'Unione Europea che per primo li ha accolti e identificati. Per questioni geografiche il paese di prima accoglienza si ritrova a essere spesso l'Italia. A Germania, Svizzera e Austria si sono aggiunte Finlandia e Svezia, i cui governi hanno confermato all'agenzia ANSA l'intenzione di rimandare appunto in Italia i dublinanti. Dallo scorso 12 giugno è in vigore il nuovo patto europeo migrazione e asilo, una normativa sbandierata dal governo Meloni come una vittoria perché tutta Europa si sarebbe allineata sulle sue posizioni. Però l'entrata in vigore del patto sembra aver indotto questi 5 paesi a ritenere superata la sospensione dei rimpatri, sospensione che è stata chiesta e ottenuta nel 2022 dal governo italiano. In pratica per 4 anni gli stati europei non hanno mandato in Italia le persone che secondo il trattato di Dublino avrebbero dovuto fare da noi la richiesta di asilo. Si parla di circa 100.000 persone tra tutti gli stati europei, anche se per ora i numeri di chi è già tornato o tornerà in Italia sono bassi, qualche decina di migranti. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha ironizzato un capolavoro targato Meloni: i rimpatri funzionano ma contro di noi, mentre la segretaria del PD Schlein ha collegato la decisione dei 5 paesi europei alla mancata solidarietà di Meloni verso la Spagna dopo i fatti di Ceuta. Sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso. Secondo Cecilia Strada, europarlamentare in quota PD, le nuove regole hanno fatto sì che ogni Stato pensasse a se stesso trascurando la solidarietà verso i migranti. Sentiamola.
Non credo che ci sia da stupirsi quando i governi danno il peggio possibile sul fenomeno migratorio e rinunciano alla gestione politica del fenomeno, rinunciano alla garanzia dei diritti umani, rinunciano anche alla propria posizione di ricattabilità o meno sullo scacchiere internazionale. Poi mi sembra che la meno grave che possa succedere sia che i dublinanti vengano rimandati nel paese di prima segnalazione. Francamente sono stupita dello stupore del governo Meloni, quando il governo Meloni e questa destra che abbiamo in Italia sono tra i primi a voler aver voluto far saltare tutti i paletti del buon senso oltre che dei diritti. Se sono pronti, anzi non vedono l'ora di poter rimandare qualche disgraziato a chiedere asilo in Ruanda, non si vede perché non dovrebbero stati europei fare la stessa cosa con l'Italia, visto che la legge è dalla loro. Non si tratta soltanto di accettare la violazione dei diritti umani o la riduzione dei diritti fondamentali per le persone migranti, rifugiati e richiedenti asilo, sono anche delle soluzioni, quelle che propongono, che non sono soluzioni, nuovi regolamenti che sono entrati in vigore, che sono raccontati come il grande successo della destra italiana, sono cose che portano poi nell'applicazione a applicazioni molto disomogenee, mentre invece lo scopo nel legiferare dovrebbe essere l'armonizzazione a livello europeo.
Francia e Spagna non si uniranno ai 5 paesi che vogliono liberarsi dei dublinanti, almeno per il momento. Sempre secondo l'agenzia ANSA, Parigi ha affermato di voler continuare a collaborare con l'Italia poiché i due paesi condividono la volontà di far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Il governo spagnolo invece si è detto favorevole a gestire la questione dei dublinanti attraverso i meccanismi di solidarietà dell'Unione Europea, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Alla Versiliana c'è stata la presentazione del libro del capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo, insieme a lui il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, i due principali contestatori della linea politica di Matteo Salvini, che auspicano un passo indietro dell'attuale segretario, Alessandro Braga.
L'attacco previsto è puntualmente arrivato. La Lega così non va. Prima di Pontida serve una soluzione. Parola di Massimiliano Romeo, che non ha usato giri di parole per avanzare ancora una volta le richieste dei nordisti a Matteo Salvini. Qual è la soluzione? Una gestione collegiale del partito in coinvolgimento dei governatori e di Luca Zaia. Per fare cosa? Riportare la Lega alle origini, alla vicinanza ai territori e per un rilancio della questione settentrionale. E smetterla di inseguire a destra chi a destra c'è già, Meloni e Vannacci. Non poco, visto che le richieste vanno in direzione contraria a quanto fatto da Salvini negli ultimi anni. Ma tant'è, sembra proprio che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. La palla ora passa a Salvini, dicono i nordisti, che dovrà decidere cosa fare alla svelta. Al momento non sembra che il segretario abbia intenzione di concedere molto. Da giorni i suoi fedelissimi via social stanno attaccando i nordisti. Borghi, vicinissimo a Salvini, ha detto esplicitamente che qualsiasi contestazione al segretario è dettata solo dalla necessità di non perdere le proprie poltrone. Durante il dibattito c'è stato anche un momento di contestazione, portato avanti in realtà da pochissimi militanti leghisti delle regioni del sud. Quale sarà l'epilogo lo si vedrà a breve, ma tirar fuori dal cilindro una soluzione di compromesso non sarà facile, a meno che dietro le quinte non la stiano già cercando due big della Lega al momento defilati, Giorgetti e Calderoli. Si vedrà.
Il consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena ha approvato il piano di rafforzamento sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio mediante la fusione con Banca Generali e Banco BPM. L'obiettivo è fermare l'offerta pubblica di acquisto di Intesa San Paolo, che a giugno aveva annunciato di voler comprare la banca senese. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Via libera del CDA del Monte dei Paschi alla doppia operazione ideata dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio per ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo, che porterebbe allo spezzatino di MPS con la vendita delle 630 filiali a Unipol, Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Dei 12 membri del CDA, 4 riconducibili alla di Francesco Gaetano Caltagirone, si sono astenuti. Il piano di Lovaglio prevede una doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per finanziare l'operazione, che prevede anche un pagamento in contanti sia per gli azionisti del Banco Popolare che per la filiale specializzata delle assicurazioni generali. MPS venderebbe il 4% del 13,2% del proprio portafoglio di titoli del Leone di Trieste. Il nuovo sviluppo del risico bancario italiano potrebbe riaprire diversi temi che sembravano per ora dormienti: il futuro delle generali, il ruolo del Crédit Agricole, primo azionista del Banco Popolare di Milano, che si era opposto all'operazione di fusione con MPS, il braccio di ferro tra gli eredi per il controllo di Delfin, oggi azionista di primo piano sia di Mediobanca MPS sia delle generali, ma dove Leonardo Maria Del Vecchio fatica a trovare le risorse ingenti necessarie per liquidare i fratelli.
Il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio dell'ex Ilva è obiettivo di rilievo nazionale, ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo sapere che il tavolo per lo stabilimento di Taranto tornerà a riunirsi entro i primi di settembre. Strage di civili a Kiev, la Russia attacca con droni e missili anche balistici, le vittime sono almeno 16, decine i feriti. L'attacco ha danneggiato anche un ospedale pediatrico e una scuola. Il servizio di Michele Migone.
Il punto debole della difesa ucraina è la mancanza di Patriots. L'intercettore prodotto negli USA è l'unico in grado di fermare i missili balistici con cui i russi bombardano la capitale, ma da tempo la contraerea di Kiev non ne ha più. E questo è il motivo per cui le stragi di civili si ripetono notte dopo notte. Il mese di luglio è stato più sanguinoso dal 2022 ad oggi. Il bilancio dei primi 6 mesi dell'anno parla di più di 1.400 civili uccisi. Vladimir Putin ha capito qual è il tallone d'Achille ucraino e ha così intensificato gli attacchi proprio con i missili balistici. Lo ha fatto come risposta alla campagna aerea di Kiev contro le raffinerie di petrolio in territorio russo, ma soprattutto lo ha fatto per proseguire la sua strategia di colpire i civili per fiaccare il morale e la resistenza degli ucraini. Gli arsenali russi sarebbero ancora riforniti, ma per non rimanere a corto di missili balistici il Cremlino ha chiesto aiuto ai nordcoreani. Secondo l'intelligence ucraina, Pyongyang avrebbe inviato 4 batterie nell'ovest della Russia con almeno 40 missili. Alla fine l'accordo completo prevederebbe che i nordcoreani mettano 120 missili a disposizione di Mosca. Putin ha poi ordinato all'industria bellica un incremento della produzione. Si parla anche di un aumento mensile del 100% di alcuni di questi modelli, come per esempio l'Iskander. Qualche giorno fa Volodymyr Zelensky ha detto che agli ucraini basterebbe avere l'1% dell'arsenale di Patriots degli USA per resistere in questa situazione e il 5% per essere tranquilli. Il problema è che gli Stati Uniti sono rimasti a corto di questa arma utilizzata nella guerra contro l'Iran. Per questo da tempo non ne danno più a Kiev. La promessa di Trump di concedere la licenza all'Ucraina per produrre i Patriots è poi caduta nel vuoto. Gli USA si tengono stretti la tecnologia e il business di questa arma.
Il D-Day economico evocato da Trump contro l'Iran è un diversivo e una minaccia per i mercati globali. Sono le parole del ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta all'annuncio di Trump dell'avvio di una guerra economica contro il paese. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente su Truth, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere. Trump ha inoltre minacciato ripercussioni per i paesi che faranno affari con Teheran. La benzina è tornata a sfondare il muro dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale e non solo autostradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Industrie e del Made in Italy indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,002 euro al litro per la benzina e a 2,11 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,07 euro al litro per la benzina e di 2,18 euro per il gasolio. Il prezzo della benzina è così salito ai massimi dal settembre del 2023. Il taglio delle accise solo per il gasolio, deciso dal governo con l'ultimo decreto che resterà in vigore fino a martedì prossimo, è di fatto risultato inefficace. Sentiamo il parere di Michele Andreaus, docente di economia aziendale all'Università di Trento.
Il taglio delle accise è una soluzione che può funzionare, poi con tutti dei punti di domanda, nel breve periodo, cioè questione di poche settimane. C'è un picco, allora si taglia. Chiaramente l'usare sistematicamente il taglio delle accise per stabilizzare il prezzo della benzina fiscalmente è, diciamo, iniquo, perché pone a carico della fiscalità generale un beneficio che non è proporzionale alla capacità di spesa barra reddito di chi ne beneficia. Cioè, quello che va a fare il pieno con la Ferrari, che la benzina costi 2 euro, 2,10 euro, non gli cambia la vita. Quello che va a fare il pieno per andare in vacanza con la famiglia, lì sì, però in questo momento il taglio delle accise, questo va a beneficio di tutti, di chi ne ha bisogno e di chi non ne ha bisogno.
Tradotto, lo paga di più chi ha un reddito più basso.
Beh, certo, certo. Secondo, pone un problema di gettito. Infatti ogni taglio delle accise richiede una copertura, che può essere debito o un taglio su un'altra spesa pubblica. Anche il discorso molto demagogico di certi movimenti politici, ah, quando io sarò al governo taglio le accise, c'è dentro ancora le accise sul terremoto di Messina. Allora, al di là del motivo per il quale sono state introdotte nel tempo le accise, ma le accise sono una componente importantissima nel bilancio dello Stato. Ma tu tagli un'accisa, quindi tagli un'entrata, devi dire ok, quell'entrata che mi serve per coprire quelle uscite, come la gestisco?
Questa sera sarebbe dovuto esserci il picco delle perturbazioni che hanno colpito il nord Italia, ma su Milano la situazione è sempre stata sotto controllo. Ci sono state molte meno piogge di quel che ci si aspettava. Sentiamo Marco Granelli, assessore alla protezione civile del comune di Milano.
Bueno, si conferma che è piovuto molto nella parte nord di Milano, a Milano è piovuto poco, i temporali sono concentrati nelle prealpi e adesso attendiamo un po' la discesa dell'acqua, della pioggia sui fiumi, però per ora la situazione, diciamo, è sotto controllo. I fenomeni dovrebbero diminuire verso le 11 mezzanotte, poi abbiamo delle nuove piogge domani in mattinata. Nella notte non dovrebbero esserci fenomeni, chiaramente teniamo tutto controllato, sul Seveso MM è pronta per utilizzare la vasca, a Ponte Lambro abbiamo messo le paratie mobili, abbiamo il monitoraggio dei sottopassi, però fortunatamente su Milano in questo occasioni i temporali sono stati molto molto deboli e non ci sono stati fenomeni pesanti. Da domani le previsioni ci dicono che domani ci sarà pioggia domani mattina, e poi dovrebbe migliorare nel pomeriggio, quindi anche noi terremo chiusi i parchi domani mattina, ma se come si prevede le condizioni miglioreranno, verranno aperti durante la giornata.
E il giornale delle 22.30 termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.